Buonasera. Buonasera, davvero benvenuti a tutti. Vi invito ad accomodarvi perché iniziamo. Ci siamo. Musica abbassata, possiamo iniziare? Datemi voi il segnale, eccoci qui. Ancora buonasera, davvero un benvenuto a tutti, calorosissimo, siete tantissimi, sala piena, insomma. Siamo davvero contenti di darvi il benvenuto a questo evento organizzato dalla NIASE, l'associazione che tutti voi conoscete benissimo e che raggruppa le imprese che offrono i servizi legati alla mobilità, dal noleggio in giù o in su, a seconda insomma di come la vogliamo vedere. Invito gli ultimi ospiti ad accomodarsi se potete, se riuscite, così iniziamo, siamo già con qualche minuto di ritardo. Grazie, benissimo. Allora, dicevamo, il punto di partenza di questo pomeriggio insomma di lavoro che ci siamo costruito sono i dati legati al rapporto che ANIASA ha presentato un mesetto fa e che dicono due cose sostanzialmente. Uno, che il mercato del noleggio sta crescendo, è cresciuto nei primi 5 mesi dell'anno di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo del 2022 e che in qualche maniera sta cambiando anche un po' i modelli di utilizzo dell'auto, i modelli di mobilità, facendo emergere con forza il modello del pay per use. Quindi in qualche maniera il noleggio sta prendendo il posto della proprietà classica di un'auto. Questo è un fenomeno che noi stiamo registrando in questi mesi, che ha diversi fattori, diverse cause che racconteremo insieme, che comunque riguarda moltissimo il vostro lavoro e il vostro futuro in qualche maniera. Ne parleremo fra brevissimo col presidente Alberto Viano, ma ne parleremo anche in particolare di fiscalità per le auto aziendali, di incentivi, ne parleremo a brevissimo anche col sottosegretario Massimo Bitonci e infine vi presenteremo in conclusione di questa giornata, dopo un piccolo talk, una piccola tavola rotonda, vi presenteremo uno studio che ANIASA ha realizzato con Bain & Company, il titolo Vento dell'Est sul mondo dell'automotive. Insomma, questo Vento dell'Est ci faremo raccontare che cosa è in termini insomma di dati che stanno emergendo sul mercato e come cambierà il modo di lavorare delle imprese che producono auto, ma che soprattutto producono anche servizi sul mercato italiano. Allora, iniziamo subito. Alberto Viano, presidente di ANIASA. Alberto, presidente, anzi, mi raggiungi sul palco, prego, eccoci qua. Allora, lo abbiamo detto, insomma, voi avete alle spalle un mese fa la presentazione del vostro rapporto sulla mobilità. Come sta questo settore? Ha recuperato i volumi del 2019? È in corsa?
Io se posso, Filomena, pardon, dottoressa Greco.
Vuoi cambiare il programma?
No, però ci sono due elementi molto importanti che credo sia utile in questo momento sottolineare prima di partire.
Prima di partire con l'intervista.
Il primo elemento che ANIASA è l'Associazione Nazionale delle Industrie dell'Autonoleggio, Sharing Mobility e Automotive Digital. E questo è stato un heritage creato e iniziato oramai oltre 30 anni fa e che ci consente di essere un'associazione forte e riconoscibile e credo che sempre di meno ci diranno ANIASA, quella delle assicurazioni. No. No, autonoleggio,
siamo noi. Tra l'altro c'è un pezzettino nuovo, vero?
E la forza di ANIASA oggi mi obbliga a ringraziare, e veramente con molta gratitudine, il fatto che abbiamo la capacità di attrarre l'interesse e la volontà di aziende di partecipare agli eventi che ANIASA organizza e di parlare con le nostre associate, che oggi rappresentano, lo vedremo, più di un terzo dell'immatricolazione del mercato italiano. Per cui abbiamo Continental, che ringrazio moltissimo per supportare l'evento e per partecipare alla tavola rotonda con l'amministratore delegato Alessandro De Martino, Unipol Move, Unisalute, che sono in questo momento un grande motore dell'automotive, delle assicurazioni, dei servizi correlati, Fleet Portal, che è sicuramente uno dei benchmark di riferimento per i servizi alle nostre aziende, Q8, che per tanti motivi non ha bisogno di essere presentata, e Targa Telematics, che se è vero che siamo l'associazione dell'Automotive Digital, e non è un errore, Automotive Digital, che ci ha consentito di mantenere lo stesso acronimo ANIASA, è stato un piccolo colpo di genio, una piccola licenza quasi poetica che non ha fatto sì che fosse Digital Automotive, ma Automotive Digital. E abbiamo Targa Telematics che ha deciso di sponsorizzare il nostro rapporto e l'evento, e per cui siamo estremamente grati, perché è un grande feedback sul fatto che questo settore è un settore di interesse e che attira anche sponsorizzazioni primarie. Per cui grazie ai nostri sponsor, e dopodiché
torniamo ai numeri, raccontiamo con i numeri. Dunque, come siete messi, come sono i volumi rispetto al 2019? Questa crescita che è stata registrata è un rimbalzo, è una crescita diciamo anche rispetto al periodo pre-Covid? E come sta incidendo ancora il fatto che le auto subiscano ancora un ritardo nella fase di produzione legata allo shortage di alcuni materiali?
In effetti quello che noi abbiamo visto è una situazione per certi aspetti a due facce, nel senso che il noleggio in realtà durante i periodi di crisi, soprattutto quando questa crisi dà un certo tipo di fenomeno finanziario, tende a rafforzarsi, perché si tende a essere più prudenti nelle decisioni, a non decidere di procedere su acquisti o investimenti in beni che hanno un'utilità, un valore residuo incerto, futuro, e pertanto si tende a spostarsi più verso l'utilizzo che non la proprietà. Sicuramente il noleggio in questo periodo ha sofferto nel 2020, ma già dal 21 ha recuperato i numeri del 2019 e ha una doppia lettura. Da una parte cioè, a lungo termine con la flotta gestita, e la flotta gestita è in crescita costante, perché se è vero che sono rallentate nel 2020 e nella prima parte del 21 le immatricolazioni, è vero allo stesso modo che abbiamo rallentato anche le uscite di flotta, per cui la flotta gestita, il parco circolante di noleggio a lungo termine, non ha avuto un grosso impatto in termini di diminuzione. Per quanto riguarda le immatricolazioni, direi che abbiamo ripreso a crescere a un passo veramente significativo come settore dal 2022 è quello che ci dicevamo quando l'assemblea mi ha nominato presidente, ho detto ragazzi io credo che nel giro di 2 anni noi faremo un terzo di immatricolazioni, e oggi sui dati di maggio come settore noleggio abbiamo fatto un terzo di immatricolazioni in Italia, per cui se è vero
significa che una macchina su tre la comprano le vostre società
è a noleggio, esatto, che non vuol dire che non sia di proprietà, è di proprietà di un noleggiatore, certo, che la mette a disposizione con diverse forme di durata a un pubblico che decide di prendere in uso esclusivo per un periodo o in uso non più esclusivo per un periodo successivo.
Ok, perfetto. Che ruolo può avere e ha il vostro settore, il vostro comparto e le vostre automobili, le vostre flotte nella transizione ecologica? Perché questo è un tema interessante, l'Italia è in ritardo, insomma.
Sì, io devo dire, soffro sempre un pochino a sentire dire che l'Italia è in ritardo. In realtà l'Italia ha un periodo di trasformazione un po' più lungo.
Devo anche dire
che per accelerare è necessario che mediamente l'agente economico, che può essere il cittadino o l'impresa, abbia un incentivo a rinnovare per esempio il parco auto. Lo vedremo più tardi, il parco auto in Italia continua a invecchiare, e una delle ragioni del continuo invecchiamento è proprio il fatto che presumibilmente anche la parte normativa, per dove è possibile, non incoraggia in modo sufficiente la transizione. E in altre parole forse incoraggia la transizione ancora su formule di acquisto, basta leggere alcuni testi normativi sulla parte dei sussidi, e tende a escludere l'estensione di questi vantaggi al noleggio o alle auto aziendali, che invece sarebbero il cavallo che ha sete, che sarebbe pronto a bere e correre di più per favorire quella trasformazione del parco circolante italiano, che non solo è vecchio, ma è ragionevolmente in sovrannumero, perché con una popolazione che invecchia e cala, con 55 milioni di italiani, avere 40 milioni di auto trasporto persone è curioso. Ci raccontava lo scorso anno Gianluca Di Loreto con lo studio di Bain che presumibilmente oramai ci sono più auto che persone realmente abilitate a condurle, che non vuol dire necessariamente patentate, ma patentate e abili, sì.
Parliamo di due dei vostri comparti. Il noleggio a lungo termine è quello che credo stia crescendo più degli altri perché sta effettivamente interpretando un'esigenza di mobilità nuova, ma anche il noleggio a breve termine è tornato a registrare indici positivi. Ci ricorda un po' come sta andando?
Abbiamo quello che dicevamo, quello che si nota da questa tabella è che è piuttosto interessante il fatto che la flotta circolante del noleggio a lungo termine sta crescendo in modo forte e sta crescendo, ed è se vogliamo un pochino dell'insegnamento del Covid, sta crescendo non solo per effetto delle immatricolazioni che hanno ripreso in modo molto robusto e anzi quello che vediamo è che abbiamo una crescita significativa. Credo che questa crescita significativa in parte derivi anche dalla maturazione di un portafoglio ordini che si è creato tra la fine del 21 e la prima metà del 22 con un certo ritardo di immatricolazione.
Quindi queste percentuali sono anche un pochino condizionate,
diciamo,
da questi tempi.
Io credo che quel grande portafoglio ordini stia dando un'accelerazione alle immatricolazioni che non necessariamente rifletta il trend commerciale che stiamo anche vivendo.
Sì, anche perché più 63%...
Sono estremamente felice e orgoglioso di essere in questa associazione e di essere in questo business. E quello che vedevamo con una piccola variazione rossa, che peraltro è uno dei valori che danno noleggio agli utilizzatori, diciamo, meno impegnativi per le auto, ed è che abbiamo ridotto la disponibilità di usato, nel senso che per effetto dell'aumento di domanda di auto in uso invece che di proprietà, di un rallentamento di cui abbiamo sofferto, in qualche misura su alcuni brand ancora probabilmente stiamo soffrendo di disponibilità di nuovo, stiamo un po' rallentando il nostro usato e quindi si vede che un po' la nostra flotta cresce, crescono le immatricolazioni e rallentano anche i numeri assoluti le rivendite dell'usato.
Il car sharing è stato il grande malato di questi anni.
Posso dire una cosa su breve termine? Mi scusi, è una cosa su breve termine. Il breve termine è, diciamo che ha sofferto molto più fortemente il Covid. Il Covid ha colpito tutti i settori economici, anche nel noleggio. Però nel lungo termine ha dato un impatto forte per un periodo breve. Nel breve termine ha creato un fermo del turismo e un fermo dei viaggi aziendali e anche un malinteso inizio di illusione di 100% smart working che ha fortemente impattato il breve termine, che quindi ha sofferto prima di un annullamento dei ricavi per un periodo e poi della difficoltà di ripresa della filiera dell'automotive. Per cui, su breve termine, quello che vediamo è ancora dei numeri in chiaroscuro, nel senso che vediamo un recupero buono dei fatturati,
non è un trend consolidato.
Un recupero molto buono anche del traffico non solo downtown ma dagli aeroporti, perché il turismo è ripreso in modo molto robusto, ma come si vede c'è ancora tensione sull'offerta perché l'approvvigionamento di auto ha colpito fortemente il breve termine che ha cercato di rinflottare per soddisfare i bisogni del 21 e soprattutto del 22 e ha avuto scarsa disponibilità.
Quest'estate andrà un po' meglio, cosa prevede? O bisogna soffrire anche quest'estate?
Ma noi lo scorso anno avevamo dato una raccomandazione che essendo oggi il 20 di giugno rischia di già suonare tardiva ed è prenotare l'auto per l'estate prima possibile perché sicuramente c'è ancora una domanda che eccede l'offerta, che per gli operatori non è una cattiva notizia, in realtà gli operatori noi vorremmo avere anche più disponibilità di auto.
Certo. Nel senso che soddisfare tutti, è chiaro,
sì.
Questo, chiarissimo.
E poi arriva il car sharing, mi scusi.
Il car sharing è stato il grande malato, dicevamo, no? Del periodo pandemico, perché effettivamente è stato il settore che ha sofferto di più. Cosa bisognerebbe adesso inventarsi per rilanciare
il primo elemento è ci vuole coraggio, nel senso che il car sharing nasce per dare una nuova soluzione alla mobilità principalmente urbana.
Quindi mobilità condivisa, richiesta,
insomma. Se si notano alcuni trend, che non sono mega trend, però sono comunque trend rilevanti, l'offerta di auto, e ce lo spiegherà meglio dopo Gianluca Di Loreto di Bain, di segmento A è in sofferenza, per cui le cosiddette city car costano sempre di più, sia per la necessità di motorizzarle in modo ecocompatibile, sia per i sistemi di sicurezza che devono avere a bordo. Ergo, stanno diventando antieconomiche per molti costruttori, soprattutto occidentali. Ecco, ci sono limiti di traffico nelle città sempre più stringenti, il car sharing è sicuramente uno dei pilastri per favorire la mobilità urbana. Invece che la city car ci deve essere l'utilizzo cittadino, per cui city usage invece che city car. E tutto stava andando abbastanza bene quando è arrivato il Covid, che ha picchiato molto fortemente, e poi è arrivata un po' di incertezza nell'evoluzione normativa, nel senso che a un certo punto si deve decidere se il car sharing ha un interesse collettivo, come noi siamo convinti o meno. E se lo ha, va integrato anche da un punto di vista fiscale, perché se uno prende un taxi paga 10% di IVA, se uno prende un'auto in car sharing paga 22% di IVA. Non è molto logico, e questo addizionale carico di 12% non va sull'utilizzatore oggi, perché l'utilizzatore giustamente compra la maggior parte delle volte il prezzo di etichetta, ma va sulla società di car sharing, che effettivamente ha dovuto un po' allungare i periodi di break-even point.
Quindi sul car sharing ognuno deve fare la sua parte, le città devono fare la loro parte, i sindaci, ma anche insomma l'esecutivo. Le faccio un'ultima domanda, così chiudiamo in leggero anticipo e recuperiamo un po'. Questo vento dell'est, di cui parleremo tra un po', come lo vede lei? Come lo possiamo anticipare insomma alla platea?
Ma devo dire, mi sono preparato un sacco di battute sul vento dell'est, nel senso che se
però è bello il titolo che avete scelto, devo dire, ha catturato la mia attenzione.
Io quello che posso dire è che raramente un aumento della competitività ha dato degli effetti negativi per gli utilizzatori, per cui iniziamo a dire che ci sono sicuramente delle buone notizie. Capisco perfettamente che un settore che è stato ed è al centro della trasformazione, per cui della manifattura europea, vede un competitor oggi che non è soggetto alle stesse regole in termini di garanzie dei lavoratori, garanzie dell'impatto ambientale, e sente questa competizione come non del tutto fair, perché questo vento dell'est non è sempre visto in modo positivo. Io quello che dico è che in realtà, avendo visto molte fusioni e acquisizioni in ambito europeo, aumentare il numero di player che tra l'altro portano tecnologie complementari, credo che effettivamente nel lungo termine, ma non noleggio, ma lungo termine reale, sia molto più un beneficio che non un rischio. E tutto sommato è un beneficio che non abbiamo esitato molto a prenderci quando IBM ha venduto a Lenovo la practice dei personal computer dopo averli inventati. I personal computer sono diventati cinesi, non abbiamo avuto grandi problemi di morale, di etica a quel punto. Io credo che onestamente sull'automotive dobbiamo cercare di dire che cosa ci manca per arrivare lì, o che cosa dobbiamo pretendere dal costruttore cinese per importare le loro vetture.
Questo è un tema interessante, sono sicura che lei sarà consapevole del fatto che ne parleremo tantissimo nei prossimi mesi, sarà un tema molto dibattuto, anche perché le posizioni poi sono molto diverse, insomma avremo modo di tornarci. Grazie, grazie davvero Presidente per la precisione della condivisione dei dati che ci ha offerto. Chiamo adesso Massimo Bitonci, sottosegretario alle imprese e al Made in Italy. Allora, sottosegretario, grazie prima di tutto per averci raggiunto, per essere arrivato puntualissimo, per aver aspettato, insomma, diciamo, uno arriva, parte, dice una cosa e poi se ne va, invece lei la teniamo con tutti i sacri crismi. Allora, parliamo di fisco, che è sempre un tema bello, all'ora dell'aperitivo si parla di tasse e di fiscalità in generale, sulle auto aziendali. Ci sono due grossi temi che questa categoria, insomma, di imprese non smette mai di ricordare, che è il tema della detraibilità dell'IVA e il tema anche legato a un riequilibrio, diciamo, della tassazione generale, alla detraibilità rispetto a quello che invece succede nel resto d'Europa. Possiamo sperarci?
Intanto grazie per l'invito. Con Agnasa ci siamo sentiti, insomma, non solo quest'anno ma anche negli anni passati, perché io in realtà sono dottore commercialista, quindi insomma che qualcosina di fisco ne capisco,
e
sono stato promotore, anche se sono al MIMIT, sono stato promotore di una serie di iniziative di carattere parlamentare sulla revisione del sistema fiscale italiano per quanto riguarda il tema dell'auto, quindi non solo noleggio ma il tema generale delle auto, soprattutto sul tema delle auto aziendali, perché come sapete bene il sistema fiscale italiano è un po' un unicum a livello europeo, perché la deducibilità dell'auto con tetti anche completamente diversi c'è in Francia, c'è in Inghilterra e in molti altri paesi. Purtroppo da noi si sconta un sistema fiscale con ben 900 e passa norme, con un testo unico che viene continuamente revisionato di anno in anno con qualsiasi norma o legge di bilancio. E quindi io già a suo tempo, e sono stato anche sottosegretario al Ministero dell'Economia, ma non c'è stato il tempo utile, perché è solamente un anno nel 2018 per portare avanti questa iniziativa. Io penso che sia giunto invece il momento di arrivare a un riordino complessivo del sistema del fisco auto, e in realtà all'interno della delega con il viceministro Leo, con cui abbiamo collaborato ancora nel 2018, perché faceva parte del nostro gruppo di consulenti, insieme a Massimo Garavaglia, con cui abbiamo scritto sia tutto il tema relativo alla pace fiscale, che poi adesso è diventata tregua fiscale adesso, e tutto il tema dei regimi fiscali semplificati, come il regime forfettario, che adesso viene ovviamente è stato aumentato a 85.000 euro, probabilmente qualcuno di voi anche ce l'avrà, qualche professionista, qualche imprenditore, la cedolare secca, però non siamo riusciti a affrontare il tema dell'auto. Il tema dell'auto che è inserito all'interno di questo invece disegno di legge delega sul fisco, un disegno di legge delega che abbiamo scritto a più mani, dove c'è un concetto fondamentale, che è il riordino e la semplificazione della deducibilità sia in campo IVA che ovviamente la deducibilità di carattere fiscale e anche come ammortamento dell'auto. Perché? Perché non è giusto che un'auto aziendale venga trattata in modo diverso a seconda che sia di un professionista o sia usata dal dipendente o sia utilizzata dall'amministratore oppure sia di un agente o un rappresentante che effettivamente lo utilizza per la propria attività, ma in realtà tutte le auto aziendali vengono utilizzate per l'attività. Quindi è una dicotomia che e lo ripete sempre anche il viceministro Leo, che andremo a regolare adesso con i decreti attuativi, perché è logico che parliamo di una delega dove, devo dire, rispetto a quella che avevamo seguito lo scorso anno, e per fortuna devo dire non è andata in porto, questa invece è molto anche puntuale, dettagliata, c'è una parte relativa proprio alla fiscalità dell'auto. Questa va di pari passo anche con un altro disegno di legge delega, che è quello degli incentivi, e non è a caso, nel senso che viaggiano su due binari paralleli, però in realtà i temi poi si toccano. Nel disegno di legge sugli incentivi abbiamo il riordino complessivo del sistema degli incentivi in Italia, che è 1980 incentivi divisi fra quelli statali e quelli regionali, quindi capite che complessità anche del sistema incentivante, ma con dei punti fissi che sono anche sono in linea con quello che è scritto anche nella delega fiscale. Un riordino quindi che punta che cosa? A valorizzare il sistema incentivante, perché questo nasce da un attento monitoraggio che è stato fatto di tutti gli incentivi degli ultimi decenni, per capire quelli che funzionano e quelli che non funzionano.
Quindi semplificare e tenere su quelli che funzionano.
Faccio un esempio,
sì.
Ecco, spero che qualcuno se la prenda. Il tema degli incentivi auto, ma il tema dell'ecobonus. Allora, avete visto che siamo usciti in questi giorni con i dati, che tra l'altro sono visibili anche sul sito del Ministero. Allora, per quanto riguarda per esempio l'ecobonus utilizzato per i motori endotermici, è stato completamente quasi prosciugato, no?
in poco tempo,
mentre dall'altro. Per quanto riguarda l'elettrico, dei 450 milioni che sono ancora insomma in disponibilità nell'anno 2023, solo una piccola parte, tra i 35 e i 40 milioni, sono stati utilizzati. E questo deve farci pensare, perché gli incentivi ci sono, e se vediamo che il mercato sta cambiando, se vediamo che gli usi e le abitudini delle persone stanno cambiando, come avete detto prima, se l'acquisto dell'auto viene fatto, sì, però le persone preferiscono magari utilizzare altri sistemi come il noleggio a lungo, a breve termine, o altri sistemi comunque di utilizzo dell'auto, bisogna adeguare anche il sistema incentivante. Allora, siamo riusciti in extremis l'anno scorso a inserire al 50%. Beh, è già un bel passaggio, perché insomma io mi ricordo quando parlavamo l'anno scorso dell'usato, e ci siamo anche sentiti, io ero relatore del disegno del decreto sostegni bis, in periodo ovviamente storico, ecco, abbastanza.
Se posso, su questo poi le do anche Prego. Una piccola spiegazione timida del perché non ha funzionato perfettamente l'incentivo sull'usato, che era un'iniziativa stupenda, ha avuto la sfortuna del tempo, è arrivato
sì,
il momento sbagliato.
Da una interlocuzione con l'allora ministro, ora ministro dell'economia, allora ministro Giorgetti dell'ex MISE, ora MIMIT, per dirla completa, ci siamo detti, beh, ma facciamo, e che quello è anche quello che ci stiamo dicendo insieme in queste settimane col ministro Urso, se abbiamo un parco auto Euro 0, 1, 2, di circa 10 milioni, magari voi avete i dati più precisi, circa 10 milioni di macchine inquinanti, che sono 30 volte più inquinanti di un euro 6. Allora a questo punto bisogna capire perché poi alla fine, nonostante gli incentivi, queste misure non funzionano. Non l'abbiamo detto, proviamo a inserire una misura sull'usato con una importante, perché io ero relatore del decreto, ma con una pressione politica, potete capire anche perché, non da poco, da parte di una componente che allora faceva parte di quella maggioranza composita dell'ultimo governo Draghi. Cioè, inserire una novità come quella dell'usato, ragionando sul fatto che magari una persona meno abbiente ha difficoltà nell'acquisto di una macchina nuova, magari una macchina usata, ecco. Per cui stiamo ragionando sul fatto che probabilmente bisogna aumentare l'incentivo, cioè nel senso che bisogna anche fare un ragionamento sull'incentivo, magari con un sistema decalage, non lo so, per cercare di togliere dalle strade i veicoli che sono effettivamente quelli inquinanti. Quindi il tema è come rimodulare questi somme che ci sono, perché ricordo che il fondo automotive complessivamente cuba 6 miliardi e passa, quindi in realtà le somme ci sono, bisogna cercare attraverso il monitoraggio, attraverso anche delle scelte che possono sembrare magari azzardate adesso e magari si rivelano vincenti più avanti, rimodularlo secondo quello che è i nuovi bisogni, anche perché parliamo di nuovi bisogni della popolazione e probabilmente anche della fascia più giovane, che certo, magari è più certo propensa, magari voi avete i dati, ovviamente io non li conosco, se la fascia più giovane è quella che guarda verso il noleggio a lungo termine, oppure se è abbastanza diffusa, diciamo, a seconda dell'età.
Torniamo sul tema degli incentivi. Presidente, ci dice che cosa non ha funzionato e come andrebbe fatto, secondo lei, questo incentivo all'usato?
Allora, prima di tutto è formidabile, io ringrazio tantissimo perché avere l'interlocuzione istituzionale che stiamo riuscendo ad avere è vitale e ci potrà far dire, ne parliamo spessissimo con le nostre associate, di poter essere meritevoli di aver partecipato alla revisione del quadro fiscale per l'auto o aver perso un'opportunità storica. Io spero che l'anno prossimo ci troveremo qui a dire che l'opportunità l'abbiamo colta. Secondo me il punto è che c'è tantissima tattica, non c'è tantissimo un approccio olistico. Quattro cose velocissime. Noi l'avevamo chiesto già da tempo, l'incentivo sull'usato. L'incentivo sull'usato anche lì dovrebbe andare il più possibile su tutte le forme. È possibile noleggiare un'auto usata, anche in quel caso l'incentivo a condizione che venga scontato in modo trasparente, se vogliamo, anche sul canone, debba esserci. Perché è il solito discorso, anche un'auto usata si può noleggiare, soprattutto se è un'auto usata che ancora mantiene un valore elevato e avendo un valore elevato ha anche ancora un prezzo comunque rilevante rispetto al prezzo del nuovo. Il secondo punto, che sono arrivati proprio in un momento in cui c'è stata la fortissima stretta sulla supply chain del nuovo, per cui le società di noleggio, che sono quelle che storicamente mettono a disposizione quell'usato, perché quell'usato per essere
usato
coltivato
ancora valido,
doveva essere,
certo,
doveva avere caratteristiche di emissione, adesso non ricordo se Euro 6, ma mi pare di sì, o forse Euro 5 anche, quell'usato non era tanto disponibile in quella fase.
Insomma, perché ne avevano bisogno
perché
le società.
Perché lo abbiamo dovuto tenere per mantenere continuità di mobilità. E l'ultimo punto sui giovani. Perfetto il fatto che ci sia un po' di prudenza nel riconoscere che non possano guidare immediatamente auto con determinati rapporti peso-potenza, non si può pensare che uno cambi un'auto con un paio di scarpe. Uno a 18 anni, se ha la fortuna di avere un'auto per un uso, se non esclusivo, prevalente, deve essere un'auto che si possa portare avanti. O effettivamente se si vuole richiedere ai ragazzi di guidare per un po' di tempo un'auto con rapporti peso-potenza più ragionevoli, questa parte qui richiede più facilmente ancora l'accesso a un contratto di noleggio, perché è un contratto di noleggio, magari anche su un'auto non nuova, che diventa molto flessibile, per cui uno dice ne ho bisogno solo per l'estate, piuttosto che solo per l'inverno, piuttosto che solo quando vado a studiare nella città dove vado a studiare.
O solo per un anno e mezzo.
E quindi quella parte lì poterla incentivare con certe condizioni e regole, a quel punto secondo me determinerebbe anche maggiore successo del noleggio sulle fasce più giovani.
Allora, e soprattutto ovviamente qui stiamo parlando di temi in cui l'incentivo diventa fondamentale, cioè che sia fiscale.
Allora
cioè
è meglio che non ci
l'auto, troppo... perché quando ci siamo incontrati io ho fatto un ragionamento da fiscalista, no? Tu puoi avere un incentivo diretto o puoi avere una grande agevolazione fiscale, perché nel momento in cui tu sull'auto aziendale o a noleggio hai la deducibilità integrale e un vantaggio di questo tipo, a quel punto forse l'incentivo può anche non servire, perché alla fine
se ci sono tutte e due
alla fine, perché io continuo a ripeterlo, no? Ci sono gli incentivi, possono essere di natura fiscale, così anche per le aziende attraverso i crediti d'imposta oppure la tassazione. Faccio un passaggio che non c'entra nulla, però per esempio nella della fiscale c'è un passaggio importante che io ho fortemente voluto discutendone con Maurizio Leo, che è quello di dire cioè riduciamo la tassazione dell'IRES dall'attuale 24, la portiamo 4-5 punti o anche meno. Se tu cosa fai? Se tu queste risorse, invece di distribuirle ai soci, le mantieni all'interno dell'azienda e li utilizzi per che cosa? Per ricerca e sviluppo, per formazione 4.0, per patrimonializzare l'azienda, che sono le stesse cose che troviamo di là nel decreto incentivi. Cioè, questo solo per dirvi che certe misure possono avere natura fiscale, quindi arrivare allo stesso obiettivo, oppure attraverso il sistema dei contributi e incentivante.
Ok, sottosegretario, quindi fissiamo alcuni punti. Da un lato la legge delega sul riordino del fisco, quella fiscale, e quindi i meccanismi di cui parlava. Dall'altro lato la legge delega sugli incentivi, in cui rientreranno anche gli incentivi auto. Abbiamo inteso bene in questa macro, diciamo, legge delega, o servirà un intervento a parte?
Allora, parliamo di un disegno di legge delega, cioè il disegno di legge delega è la cornice poi del quadro che deve essere riempito con i decreti attuativi che saranno successivi, che hanno un limite di 24 mesi. Però come sempre è successo, io insomma sono parlamentare da qualche anno, nella legge di bilancio solitamente si anticipano le misure della delega, quindi neanche con decreti poi attuativi, e quindi io penso che già con la prossima legge di bilancio alcuni temi che ci sono dentro all'interno della delega possono,
sulla fiscalità,
fatto salvo il fatto, come dicevo prima, che comunque le risorse per quanto riguarda il fondo automotive ci sono e bisogna capire come rivedere questi 450 milioni che sono effettivamente sottoutilizzati, che quindi c'è un problema che non vanno a cogliere l'obiettivo.
Quindi uno dei problemi è sicuramente l'incentivo all'elettrico che non sta funzionando, quindi lì bisognerà fare qualcosa, insomma, anche per stimolare un mercato che è rimasto più o meno a un terzo della media europea, quindi lì bisognerà intervenire. L'altra cosa che voglio chiederle è, le aziende che fanno il noleggio possono...
Il problema, cioè, se posso inserirmi sul tema dell'elettrico, cioè, quello che noi osserviamo è che il problema dell'elettrico è legato molto alle infrastrutture che ovviamente ancora non ci sono.
Sì, un po' un cane che si morde la coda.
Il tema delle colonnine di ricarica, adesso a breve uscirà insomma, il decreto per l'incentivazione sulle colonnine di ricarica. C'è l'infrastruttura, ma perché sappiamo che ogni serie di colonnine ci vuole comunque un'infrastruttura con una determinata potenza, quindi cioè, manca questo, quindi probabilmente stiamo correndo molto più veloce rispetto all'infrastruttura che dovrebbe essere realizzata.
Quindi
non lo so, perché voi siete gli esperti, ma forse in qualche caso ho letto qualcosa della Francia, c'è qualche ripensamento anche magari su questo tema, no? C'è parecchio usato sull'elettrico, quindi io non sono assolutamente, devo dire, contrario. Io sono per la neutralità tecnologica, continuo a ripeterlo. Cioè,
sì, c'è poi il mercato sceglie.
C'è un'evoluzione continua, per cui sono i biocarburanti, i carburanti sintetici, c'è l'elettrico, ecco, quindi lavoriamo per, e questa è l'indicazione che darà anche il governo, che continua a ripetere, che noi siamo perché si arrivi all'obiettivo attraverso ovviamente le varie tipologie di carburante e i nuovi carburanti che stanno emergendo ora.
Senta, le aziende che fanno il noleggio,
l'idrogeno
in futuro in realtà ci sono già dei modelli marcianti, soprattutto nel pesante. Le aziende che fanno il noleggio potranno contare nei prossimi mesi, secondo lei, su un aiuto pieno pari a quello dei privati per le altre categorie? Questa è un'ipotesi.
Cioè, questo non sta a me poi insomma dire. Io come dicevo prima, secondo me il Ministero, sia noi che il Ministero dell'Economia, dobbiamo essere sempre attenti a cosa sta succedendo nel mercato, perché poi i dati sono facilmente ricavabili nel momento in cui un terzo, se non sbaglio, delle immatricolazioni sono noleggio. È logico che non è che puoi fare degli incentivi, perché sennò poi non funziona il sistema incentivante. Quindi
se un terzo del mercato l'adeguamento
è naturale, cioè, perché è il mercato poi che ti dice dove devi andare.
Io l'anno scorso raccontavo una piccola storiella per rendere semplice la comprensione, quando discutevamo della possibilità di aprire gli incentivi al noleggio, che poi è stata ridotta al 50%, ed era che buona parte del noleggio, soprattutto ai privati, si realizza in agenzia o concessionaria, e semplicemente il signor X entra in concessionaria, vede una vettura e quella vettura ha un costo differente a seconda della modalità con cui l'acquisisce. Ecco, per me questo non ha senso e oggi ancora esiste, per cui eventualmente, se si vuole incentivare, perché si reputa che l'azienda abbia già un quadro fiscale sufficientemente favorevole sull'auto, apro e chiudo parentesi, non è vero, ma se fosse anche così, allo stesso modo, se si vuole veramente spingere a un turnover, a un rinnovo del parco circolante, è utile che si guardi l'utilizzatore, che tra l'altro oggi, nel lungo termine, è tracciabilissimo, per cui se uno stipula da privato un contratto di noleggio, non è giusto che quella vettura abbia il 50% di incentivo, quando se invece l'acquisisce o l'acquisisce con un finanziamento
al 100%
di incentivo.
No, è per questo che dicevo che l'evoluzione naturale porterà mercato, comunque,
certo. Nuove.
Perché se no non funzionano, quindi, e probabilmente dal lungo termine si andrà forse un po' di più, soprattutto nei centri abitati, verso il breve termine. Cioè, io ho tre ragazzi di cui due 21 e 17, già la loro mentalità è quella, è diversa rispetto a noi poveri.
Bravi, vuol dire che li hai educati bene, complimenti.
Senta, per concludere, sottosegretario, allora volevo chiederle un'ultima cosa. Dunque, ci racconta un po' quali saranno i tempi di revisione, secondo lei, secondo i programmi che avete messo in campo col governo, degli incentivi. Spesso il ministro Urso, non le chiedo di fare l'esegesi del pensiero del ministro Urso, però si parla moltissimo della necessità di dare incentivi a modelli in qualche maniera legati alla manifattura italiana, no? E non mandare gli incentivi poi sul mercato anche sui produttori esteri. Questa è una cosa fattibile? Come si potrà concretizzare questo obiettivo, che è un obiettivo da un punto di vista industriale interessante, però
è una domanda complicata questa, perché
difficile.
Quando riusciremo a capire tutti gli assetti societari
dovete studiare,
nel senso che magari può sembrare italiana, però in realtà magari la non lo so, perché nel mercato globale poi
è molto complicato
anche in ambito europeo, poi dare, ci sono delle limitazioni che conoscete tutti,
certo,
quindi lo vedo un po'. Noi abbiamo il vantaggio invece per quanto riguarda tutto il resto del settore del Made in Italy, che è l'agroindustria, che probabilmente interessa anche a voi, interessa a tutti, il settore agroindustriale, che è un quarto del PIL nazionale, uno non pensa che cos'è l'agroindustria in Italia, è un quarto del PIL nazionale, è tutta la filiera dell'agroindustria, dalla produzione alla commercializzazione, e una buona parte di questo è Made in Italy, e quindi, ma l'alta moda è Made in Italy. Adesso abbiamo inserito perfino i mercati, adesso all'interno del disegno di legge sulla concorrenza, i mercati Made in Italy, per cercare di dare anche agli ambulanti una
connotazione, un valore
aggiunto. Sì, un'evoluzione, perché forse il mercato rionale così non ha più senso, magari c'è. Quindi è molto importante, secondo me, il disegno di legge su Made in Italy, perché si parla di blockchain, si parla di tutela dei marchi, si parla della contraffazione, si parla di tracciabilità, si parla dell'Italian sounding, di tutti quei prodotti che, richiamando il suono, va bene, dell'italianità, ma invece non sono italiani.
Okay,
ecco, questo è molto diffuso a livello mondiale, insomma, il parmesan, la mozzarella, cioè tutte queste cose che
conosciamo,
ma che ci sono anche in tutti i prodotti, insomma, cioè dall'abbigliamento quindi questo è molto, io direi che è molto importante.
Ci dà un'indicazione sui tempi a proposito di incentivi e interventi su detraibilità e deducibilità orientativamente?
Allora, la mia esperienza insegna che le misure maggiori vengono fatte in legge di bilancio.
Mm-hmm.
Questa, perché anche quando l'anno scorso abbiamo tolto completamente l'IRAP a tutti quanti i soggetti con la partita IVA individuale, poi la misura è stata fatta in legge di bilancio, quindi anticipando. Quindi solitamente quello è il momento in cui si capiscono anche le risorse, in un momento storico anche estremamente delicato, perché è vero che abbiamo previsioni di previsioni sul prodotto interno lordo a fine anno, insomma si parla già di un 1,2-1,4, che sono molto buone rispetto a quelli che sono i dati di Francia e Germania. Questo crea dei margini, no? Dei margini di bilancio,
certo,
che poi vengono a essere utilizzati.
Invece l'auto i suoi fondi ce li ha e prevede di poter, voi prevedete come governo di poter fare un intervento?
Volete il decreto, proprio? No, i fondi ci sono, e quindi
siamo a disposizione.
Nell'ottica anche del ministro Urso è quello di rivedere il sistema in modo che con il monitoraggio si capisca effettivamente come deve funzionare e andare a colpire e aiutare il settore in maniera
puntuale.
Quindi
si farà. Ok, va bene, la ringrazio per la disponibilità. Scusi, l'abbiamo un pochino torturata, ma grazie.
Grazie, grazie veramente.
Eccoci, allora, Presidente, noi chiamiamo due ospiti adesso che sono compagni di strada per certi versi. Vuole presentarli lei?
Con molto piacere.
Suggerisco.
Vai.
Alessandro
Abbiamo
De Martino,
Alessandro De Martino,
amministratore delegato
di Continental, e Paola Carrea, direttore generale di Unipol Tech.
Eccoli qui. Prego. Accomodatevi. Come da tradizione, le donne da una parte e gli uomini dall'altra, però siamo due a due, quindi è perfetto così. Complimenti, Daniasa. Allora inizierei assolutamente da De Martino, perché un po' è di casa. No? È vero? Un pochino è di casa, perché è stato presidente della Gnasa, quando la Gnasa forse era un po' più piccolina, poi ci racconterà. È stato, insomma, la guida di un operatore di noleggio a lungo termine per tanto tempo, di successo. Ecco, come è cambiato il settore, quali sono le prospettive che lei vede? È, insomma, un piccolo amarcord, glielo dobbiamo chiedere, anche perché è destinato a un cambio, diciamo, professionale verso la Francia, quindi ci racconti un po'. Dove la troviamo?
Beh, intanto come è cambiato il settore si vede in questa sala. Da un lato perché le riunioni di Aneasa che io ricordo si facevano intorno a un tavolo. Oggi il tavolo sarebbe, direi, molto lungo. È cresciuto tantissimo il numero degli operatori. E io ho avuto la fortuna di organizzare il primo di questi convegni nel 2001 con Giuseppe Benincasa, con Pietro Teofilato. E lo scopo era proprio quello di aumentare l'attenzione dei media e del mondo delle istituzioni, della politica, a questo settore. All'epoca si faceva un po' fatica a farsi vedere, a spiegare ciò che si faceva, e direi che il successo di Aneasa di questi anni lo si vede proprio oggi, no? In cui c'è un'interlocuzione con i ministeri efficace, nel quale è noto a tutti a cosa serve il settore. Quindi sono due cose importanti nelle quali credo la crescita dei veicoli. Tra l'altro, io quando ho iniziato nel 91, direi che il settore oggi rispetto allora il lungo termine è aumentato di più di 50 volte, sono numeri importantissimi, sull'immatricolato, sul circolante, sono numeri che contribuiscono alla sicurezza, di sicurezza poi riparleremo magari dopo. E infine noi siamo un'azienda che disegna, sviluppa e produce la componentistica, quasi tutta la componentistica dei mezzi del futuro, i mezzi connessi, i mezzi a guida autonoma, i mezzi elettrici.
Perché si parla poco effettivamente di questo aspetto, ma anche un cotè industriale, Daniele.
Assolutamente.
Insomma. Quindi questo è bene ricordarlo.
E noi che abbiamo un focus molto importante sulla sicurezza e sulla sostenibilità, vediamo in Aneasa un grandissimo alleato, perché la possibilità di rendere accessibili questi prodotti nuovi, difficili, con il problema dei valori residui, con il problema del costo, no, dell'accesso al destino, ecco, c'è un settore che sta crescendo e sta imparando non solo a finanziarli, ma anche a dare tutti quei contenuti di contorno che li rendono fruibili e accessibili. E con la tecnologia che si è evoluta in questi anni, non so, il car sharing 30 anni fa sarebbe stato completamente impossibile. Io oggi, girando per Roma, ho utilizzato molto il car sharing, per fortuna che c'è.
Dove va a lavorare fra qualche settimana?
Io andrò a lavorare in Francia da settembre, è anche un'occasione per me per dare un saluto al mondo dell'automotive in cui da 35 anni sto lavorando. Ed è anche un giorno particolare, perché avendo avuto io la fortuna nel 91 di fare lo start-up di Lisplan in Italia, e oggi quest'anno, diciamo, Lisplan entra in un mondo nuovo, più articolato, e quindi vorrei fare gli auguri al Presidente Viano e alle tante persone che sono in Lisplan oggi, alcune le ho viste anche in sala, che c'erano già ai miei tempi, tra l'altro. Vorrei fare gli auguri alle persone di LD che accoglieranno questa nuova realtà, e vorrei fare gli auguri un po' a tutto il settore e la fine di un percorso emozionante e bello che abbiamo vissuto in tanti è vedere che il settore evolve, cresce e le dimensioni medie stanno diventando molto importanti. È un segno di salute, è un segno di investimenti, è un segno di capacità di creare posti di lavoro e appunto attività industriale.
Mi permetto di aggiungere anche il fatto che si consolidi, no? Noi spesso lo diciamo alle aziende, l'Italia ha pochi campioni nazionali nell'automotive, nella componentistica, quindi bisogna andare, lo vedremo anche con lo studio poi più tardi, quindi il consolidamento è sempre una scelta strategica. Allora, dottoressa Carrea, da poco più di un anno, i caselli, insomma, delle nostre autostrade è arrivato un operatore nuovo che ci permette, insomma, di viaggiare in maniera smart. In Italia riuscire a portare un pizzico di liberalizzazione nei settori a cui siamo abituati, con brand, per carità, importanti, storici, ma un solo brand, è sempre un miracolo, un mezzo miracolo. Come l'avete fatto questo mezzo miracolo? Ci racconti un po'. Mazzate a destra e a sinistra.
Siamo stati determinati e siamo stati anche fortunati, cioè non siamo stati bloccati da eventi che poi abbiamo saputo hanno invece bloccato altri che si stavano affacciando sul medesimo mercato.
Voglio ricordare Unipol Move è il nome del prodotto.
Sì, il percorso è stato lungo, non lunghissimo. Noi abbiamo intercettato come gruppo Unipol che sarebbe arrivata la liberalizzazione del mercato all'inizio del 2019, e liberalizzazione che poi è stata decretata anche dal Ministero a novembre del 2021, e noi abbiamo ottenuto l'autorizzazione al libero esercizio dall'AISCAT a dicembre del 2021. Quindi abbiamo lavorato per 2 anni
per essere pronti a quell'appuntamento.
Esatto, per essere pronti. Siamo poi partiti sul mercato a marzo del 2022. Siamo stati bravi, non siamo stati ostacolati, non saremo gli unici, sicuramente arriveranno altri dopo di noi, ma abbiamo fatto abbastanza gli apripista. Non siamo ancora al medesimo livello, nonostante ci sia la declarata liberalizzazione, la liberalizzazione per il momento non ci rende uguali allo storico nostro adesso competitor, ma anche a Telepass. Ci stiamo lavorando, non è facile. Non è neanche sempre immediato. Devo però spendere una parola per la nostra l'AISCAT Servizi, perché quando poi abbiamo iniziato a volerci espandere anche al di fuori dell'Italia, abbiamo scoperto che per esempio in Francia tutto questo percorso di liberalizzazione per l'accreditamento europeo non è neanche ancora stato avviato. Quindi quando prima si parlava, no, di un vantaggio anche di una posizione distintiva dell'Italia, anche da questo punto di vista sicuramente l'Italia si sta distinguendo rispetto ad altre nazioni che per il momento si stanno rifiutando di recepire una liberalizzazione dettata peraltro dalla normativa europea.
Quindi abbiamo fatto meglio dei francesi, più velocemente.
Sì, abbiamo fatto meglio dei francesi per il momento, è un tema anche di percorso culturale, tante cose le abbiamo ottenute, avrete notato appunto, come diceva lei, che nelle autostrade oramai quasi dappertutto è sparita la scritta Telepass, compare una scritta T, che magari può ricordare Telepass, ma ricorda il concetto di telepedaggio, ma ricorda il concetto del
tolling all'europea. Non siete riusciti a arrancarla via.
Unipol, non possiamo chiamarci Tunipol, insomma, a un certo punto siamo fatti così. E però compare anche questa bandiera europea, perché lo standard che abbiamo seguito appunto è quello europeo, che consente proprio l'interoperabilità e il passaggio in diversi paesi.
E questo è interessante.
Come dicevo prima, in Francia no, e infatti siamo costretti a fare un altro percorso per garantire ai nostri clienti di transitare anche in Francia. Questa è un po', è stata una bella sfida, e quindi siamo anche
interessante.
Molto orgogliosi.
Grazie, le farò poi un'altra domanda sui servizi. Presidente Viano, prima di tornare ai nostri ospiti, dicevamo prima, l'abbiamo anticipato in apertura, che la vostra associazione ha aggiunto un braccio, insomma, una sezione che è quella legata al digital automotive, perché effettivamente come la mobilità, diciamo, legata al noleggio può dare un contributo importante alla decarbonizzazione della mobilità, altrettanto importante può essere il contributo che dà al trend delle auto connesse, delle tecnologie smart a bordo, insomma. Ci racconta un po' come ci siete arrivati, come si è consolidata questa scelta?
Ci siamo arrivati
sul campo un po'.
Per sicurezza, di nuovo, i driver importanti sono il fattore economico, l'impatto ambientale, la convenienza e la sicurezza. E alla telematica ci siamo arrivati prima di tutto per la sicurezza, perché la telematica ha, diciamo, tre caratteristiche. La prima è quella che, potendo dare ricostruzione della dinamica di un sinistro, tende a instillare maggiore prudenza in chi guida, per cui ha un valore anche preventivo, oltre che poi di migliore gestione di un eventuale sinistro. Il secondo elemento è che la telematica ha la capacità di attivare chiamate di emergenza in situazioni specifiche, per cui ci sono dinamiche di sinistro per cui il conducente può non essere in grado di chiamare soccorso.
Quindi c'è bisogno di un alert che
ci pensa, e ci pensa in automatico la telematica. E il terzo elemento, che è quello potenzialmente dal punto di vista economico più potente, è quello di rendere le auto oggi tracciabili e disponibili per chi si sposti sempre di più verso il concetto di utilizzo, e domani, ma un domani, diciamo, dal punto di vista tecnologico, in realtà già presente, dal punto di vista normativo, ancora un po' da costruire, anche infrastrutturale, dare anche la disponibilità che queste vetture siano in modo crescente controllabili da sale operative, che vuol dire avere dei sistemi almeno di car wallet, se non di guida da remoto, guida automatizzata. Per cui la potenzialità della telematica oggi è espressa al minimo, ma quello che dico è che da qualsiasi punto di vista la si guardi, dà un grandissimo contributo al miglior utilizzo delle vetture, e un utilizzo di queste vetture, ci ritorno sul punto, più ESG, proprio da un punto di vista dell'ambiente, dell'environment, social e governance.
E ha grandi anche potenzialità, mi pare di capire,
e
siamo all'inizio.
Siamo solo all'inizio.
Chiaro. Dottoressa Carrea, torno da lei per parlare, rimanere su questo tema dei servizi, diciamo, telematici. Ecco, come state accompagnando come compagnia questa transizione verso la mobilità elettrica, la decarbonizzazione? Cosa vi state inventando? Perché è un momento molto stimolante, complicato,
sì,
ma...
Sì, sì. Ritornando un attimo al tema della telematica, il gruppo Unipol ha creduto nella telematica applicata al mondo dell'assicurazione, adesso l'abbiamo esteso ovviamente anche al settore del noleggio da tantissimi anni. Oggi noi, proprio la società Unipol Tech, di cui sono responsabile, gestisce più di 4 milioni di clienti connessi e garantisce proprio i servizi che ha appena menzionato il Presidente. Noi stiamo scoprendo, e devo dire, sono anche molto contenta di poterne parlare per la prima volta in pubblico proprio durante questo evento, dal momento che siamo molto affezionati come gruppo ad Aniasa e abbiamo sempre lavorato molto bene assieme. Noi stiamo scoprendo una cosa un po' disruptive, un utilizzo anche un po' disruptive della telematica nell'ottica dell'ecologia e soprattutto della riduzione di NOx e di CO2. Stiamo scoprendo che una leva molto importante, usando dati proprio della telematica, per capire l'emissione della CO2, rendersi conto, non solo tenere in considerazione non solo la classe del veicolo, ho sentito parlare prima l'Euro 5, l'Euro 6, l'Euro 4, l'Euro 3, eccetera, giustamente la classe del veicolo è importantissima, ma è altresì importante il numero di chilometri che uno con la classe del veicolo fa, ed è altresì importante il modo in cui guida il veicolo. Per cui abbiamo potuto dimostrare se prendiamo tre veicoli identici, un Euro 4 e un Euro 6, e monitoriamo lo stile di guida del guidatore dei due veicoli, abbiamo potuto dimostrare che chi guida l'Euro 4 emette meno CO2 di chi guida un Euro 6. Questo è solo un modo per essere anche molto più un messaggio di equità. Cioè, abbiamo detto prima, mettiamo a disposizione anche auto usate, eccetera. Non tutti si possono permettere delle auto nuove, delle auto elettriche, delle auto ibride o il grande SUV Euro 6 o Euro 7. Oggi ci potrebbe essere anche la possibilità, e noi lo stiamo già facendo per i nostri clienti, di aiutarli a guidare meglio, quindi ad emettere meno CO2, e dargli la possibilità quindi di un minimo certificato, no, di sostenibilità, che è comunque una cosa molto importante, anche se guida un'auto che è un Euro 4 e non è un Euro 6.
Questo magari con dei dispositivi a bordo,
esatto,
insomma, con un meccanismo di certificazione.
Con la scatola telematica, quindi la scatola telematica, dice, cosa vi state inventando? La scatola telematica non ha bisogno di essere inventata perché è nata 12 anni fa, 15 anni fa. I car maker la stanno anche adottando nativamente, quindi è anche molto importante lavorare con i car maker proprio per poter leggere magari direttamente i dati di una scatola telematica senza neanche andarne ad aggiungere delle altre. L'importante è conoscere, sapere, elaborare i dati, e noi stiamo cercando di capire come in questo percorso di ecologia, di sostenibilità, trasformare, no, quella che solitamente chiamiamo, abbiamo chiamato per tantissimi anni la black box, erroneamente, no, ricordando già qualcosa di nero, di brutto, l'aereo che cade,
posso emergere,
no, che ha la scatola nera,
certo,
in green box. E nello stesso tempo educando contestualmente anche un po' il cliente, perché il certificato green che lui ottiene gli permette magari di avere qualche sconto, qualcosa.
Certo, chiarissimo, molto molto interessante, grazie. Dottor De Martino, concludiamo con lei. Parlare di pneumatici, Continental, insomma un brand conosciutissimo, significa parlare da un lato di sicurezza e da un lato sicuramente di esigenza, che è il grande nuovo driver, lo abbiamo evocato più e più volte, di ridurre le emissioni. Quando si parla di transizione si parla di solito del powertrain, non di quella parte di industria che si occupa di powertrain, ma anche il mondo degli pneumatici è fortemente interessato da questo processo e ha degli obiettivi, credo, molto sfidanti. Come
sì,
ve la state giocando?
Io oggi non voglio parlare della mia azienda, però voglio fare una riflessione, credo importante, sui temi di sicurezza e di ambiente con questa platea, perché gli pneumatici sono l'unico punto di contatto col suolo di auto, di veicoli sempre più pesanti, sempre più potenti. E sento spesso dire che i partiti politici sono tutti uguali, non credo che sia vero, ma certamente gli pneumatici
non sono tutti uguali.
Ecco, stiamo parlando di pneumatici di qualità, fatti secondo certi criteri, e se vediamo le slide, tutti sapete che il mondo sta evolvendo in termini normativi, in particolare l'Europa, si sta dando regole normative complesse e piuttosto interessanti in tanti campi. Quindi non parliamo solo di Euro 7, parliamo di tanti aspetti che toccano tra l'altro anche lo sviluppo degli pneumatici. E se andiamo avanti di una, uno pneumatico è sempre un compromesso tra esigenze diverse. Per esempio, tra la resistenza al rotolamento, che vuol dire la fatica che si fa a spingerlo avanti, e quindi il consumo, no? E quindi un impatto ambientale, oltre che un impatto economico. E dall'altra parte, per esempio, la tenuta sul bagnato, o vari aspetti in cui invece devono essere incollati al suolo.
Le macchine volanti ancora...
Esattamente. E queste cose poi hanno un impatto quindi sul costo del carburante o dell'energia e sull'inquinamento che ne deriva conseguentemente. Per cui un progresso tecnologico nel mondo degli pneumatici è un progresso in cui si cerca di ridurre questo compromesso, di risolvere un po' questi problemi. Allora, io ho visto in questi anni un calo di attenzione forte, poi tra l'altro io sono fornitore di praticamente tutte queste aziende con la nostra affiliata, perché diamo i servizi di assistenza sul territorio. Ho visto un calo più o meno forte dell'attenzione alla qualità degli pneumatici e vorrei fare due considerazioni, magari se andiamo avanti una slide. La prima è quello che riguarda gli spazi di... La successiva. Quello che riguarda gli spazi di frenata.
Sì.
Se noi prendiamo, lasciate perdere il nostro caso, ma in generale uno pneumatico di qualità rispetto a uno pneumatico di minore qualità...
Frena in 11 metri in meno.
Sì, ma tra l'altro questi sono test fatti quindi da fonti esterne, non fatti da noi. Allora, non solo 11 metri in più per frenare ad una certa velocità, secondo un test fatto, eccetera, ma soprattutto nel momento in cui uno frena e ferma il veicolo, nell'altro si va ancora a 46 km all'ora. Chi sa di automobili sa un incidente a 46 km all'ora cosa succede. Allora, il mio ragionamento è, al di là della responsabilità verso gli altri, anche in termini di carrozzeria, si può risparmiare. Quindi il suggerimento è quello di badare a questo aspetto. E c'è un secondo aspetto importante, che vediamo nella slide successiva. Eccola qua. Allora, un prodotto di grande qualità ovviamente avendo meno resistenza al rotolamento fa più chilometri. Quando abbiamo un'auto tradizionale, un'auto motore endotermico, non ce ne accorgiamo, facciamo il pieno, abbiamo fatto un certo numero di chilometri, va bene. Ma se abbiamo un'auto elettrica, ogni giorno ci accorgiamo se facciamo questi 45 chilometri in più o in meno, e quindi la qualità degli pneumatici che montiamo, in particolare in un settore come quello di Aniasa, in cui si bada allo sviluppo dell'elettrico e in cui la range, la distanza che si può permettere è veramente importante, io dico solamente riflettiamo bene alla qualità dei prodotti che montiamo. E ripeto, non parlo della nostra marca, parlo in generale del settore, dove il vento dell'est tocca un po' tutti,
sì.
Ma sembrano tutti uguali. Ma come vedete dai test non lo sono, ecco,
ha
la riflessione che dovrei fare questo.
Benissimo a concludere su un tema essenziale, che è il tema della qualità, che poi riguarda le prestazioni, la sicurezza e il futuro di tutti noi. Grazie davvero per questa interessantissima discussione, grazie a voi.
Grazie a voi.
Adesso ci accomodiamo tutti perché lasciamo il palco a Gianluca Di Loreto. Bene, Company, Survey sulla mobilità, il vento dell'est soffia sull'automotive. Finalmente capiremo. Bene,
buon vento,
tutto questo, allora. Buon vento, grazie.
Che capirete, ci proviamo.
Sentite? Allora, detto che sono, credo, a forza aperto l'ultimo baluardo prima della cena, no? Cerchiamo di essere... di essere rapidi. Allora, vento dell'est. Perché vento dell'est? Prima di vedere che tipo di aria tiri, nel senso tecnico, vediamo un attimo di scattare una foto del settore automobilistico in Italia. È una foto che scattiamo sostanzialmente tutti gli anni in questa sede. L'abbiamo aggiornata, sempre con un criterio guida, che è quello di mettere i numeri e i fatti davanti alle idee, per potersi fare delle idee, piuttosto che giudicare i numeri in base a delle idee che abbiamo già prima, no? Vediamo un po' di numeri, vi inonderò un po' di numeri, scusate, però dopo almeno c'è la sosta, credo, il break. Allora, sta cambiando il mondo dell'auto in Italia? Per certi versi sì, cambia, si sposta, forse per tornare al momento nello stesso punto, non lo so, questo lo vedremo, ognuno si farà un'idea. Vediamo intanto i numeri che cosa dicono. I numeri, come sapete, immagino meglio anche di me, dicono che il mercato nel 2022, mercato del nuovo, ha sofferto. Ha sofferto perché è calato di circa il 10% dopo un recupero che avevamo visto nel 2021. Tutti ci aspettavamo un recupero ulteriore rispetto al 21 sulla scorta della fine della pandemia, in realtà è successo un po' di tutto e il mercato in realtà è sceso invece di salire. Meno 9,5%, di fatto non ha vinto quasi nessuno, non ha vinto il costruttore, o almeno dal punto di vista dei volumi, poi sui fatturati faremo dei ragionamenti, e non ha vinto sicuramente il consumatore, che si è trovato un'offerta molto molto più limitata. Andiamo un po' più dentro a questo numero, si parla tanto di elettrificazione, chi vince e chi perde, di nuovo qui guardiamo i numeri, cercando di non giudicarli ma di studiarli, vediamo l'andamento dell'immatricolato BEV, in questo caso, quindi il full electric, come percentuale sul totale in Italia. Vedete, 2020-21 era cresciuto, 22 in realtà la quota è tornata leggermente indietro, dal 4,6% al 3,7%. I dati a maggio 2023, fonte URA in questo caso, ci dicono che sostanzialmente siamo lì. Partito un po' lento all'inizio dell'anno, sta un po' recuperando, ma la sostanza è che nei primi 5 mesi l'elettrico puro è lì. Vince ma non convince, o comunque convince alcuni, non convince i molti. C'è poi il plug-in hybrid e anche qui vediamo che dal 4,7% è salito al 5%, è tornato leggermente indietro a poco più del 4%. Quindi sono sostanzialmente 2 anni e qualche mese, 2 anni e mezzo, che siamo più o meno fermi lì. Cosa succede nelle altre alimentazioni, nelle altre motorizzazioni? Guardiamo le ibride. Le ibride vanno invece a gonfie vele a proposito di vento. Vediamo che dal 16% siamo cresciuti al 35% addirittura. Di nuovo, entriamo dentro al dato, va detto che la stragrande maggioranza, cioè il 26% su 35% di queste vetture, sono ibride mild, cioè sostanzialmente benzina e diesel con un piccolo motore elettrico. E questi sono i numeri del mercato italiano, quindi questo è quello che i consumatori hanno scelto di acquistare più o meno liberamente in funzione della regolamentazione che conosciamo. Qual è l'esito di questi 2 o 3 anni di politiche? Quindi se combiniamo noi la scelta dei consumatori con le prescrizioni normative, un dato è certo, è che le alimentazioni diesel sono crollate, diciamo, da oltre il 60% fino al 20% del maggio del 2022 e di maggio del 2023. Quindi, brutto, sporco e cattivo, il diesel si è ritirato, diciamo, nelle retrovie al 20%. L'operazione è riuscita, il paziente però ancora non è che si stia benissimo, no? Perché se guardiamo le emissioni medie, e queste in realtà sono aumentate. Quindi qualche domanda ce la facciamo. Bastano questi numeri per dare delle spiegazioni o per farci un'idea, ognuno ha la sua chiaramente, su che cosa sta succedendo? In realtà non tanto. Proviamo a dare qualche altro numero, nel senso buono di questo, del termine, no? Quindi crolla il diesel, aumenta nonostante questo le emissioni. Cosa sta succedendo realmente? Che il cliente dice, sì, attenzione, un detto dice nessun cane può mordere troppo a lungo la mano del padrone, in questo caso il padrone è il cliente. Il cliente che cosa fa? Dice toglietemi tutto, ma non il mio, non posso parlare di orologi, ma non la mia auto. Cioè le rottamazioni nel 2022 sono crollate del 30%. Solitano dice, lo dicevamo anche prima, lo dicevano, non tutti si possono permettere un'auto nuova costosa, magari non tutti si possono permettere di prendere un usato. Cosa si fa? Mi tengo la macchina che ho. Mi tengo la Euro 3 o l'Euro 4 di papà e di nonno e intanto tiro avanti e vediamo che succede. Questo è quello che sta succedendo nel mercato. La conseguenza diretta di questo, come sappiamo bene, è l'aumento progressivo dell'età del parco circolante. Il parco sta invecchiando, se è un paese con una popolazione mediamente molto vecchia, è un parco che rispecchia questa popolazione. Siamo passati in Italia da quasi 9 anni di età media, quindi a sotto gli 11 anni medi dell'Europa, abbiamo in realtà invertito il trend negli ultimi anni, il parco circolante italiano ha più di 12 anni di età media contro 12 anni del parco europeo, cioè siamo fanalino di coda anche su quest'altra classifica, eravamo messi meglio, siamo adesso messi peggio. E non è un bel vedere, se poi andiamo di nuovo ad approfondire questo dato, come è composto il circolante, ne parlavamo prima, ne parlava anche il sottosegretario Bitonci. Avevamo nel 2021 il 37% di auto con più di 15 anni, il combinato disposto dei numeri che vi ho fatto vedere prima ha portato, nel 2021, qual era il 2010, il 53% di auto sopra, cioè con Euro 04. Quindi abbiamo, 2021 su 2021, il 37% di auto sopra i 15 anni e il 53% Euro 3 o Euro 4. Questo è un dato di fatto, quindi gli italiani non vogliono o non possono accedere alle nuove offerte del settore, si tengono l'usato e l'usato, il parco circolante, continua ad invecchiare. Vale la pena dire che chiaramente il settore del noleggio, essendo volano di vetture fresche, ha emissioni medie molto più basse e soprattutto fa girare questo parco circolante molto più velocemente. Ma su questo torniamo. Un altro punto importante che spesso viene un po' trascurato. Il nostro parco circolante è molto particolare perché è fatto in buona parte da segmento A e segmento B, cioè auto piccole e medie. Il segmento A storicamente, possiamo andare indietro anche di 20-30 anni, è sempre stato tra il 16-17 e il 20% del totale del nostro mercato. Nel 2021 è sceso al 17%. E se andiamo a vedere il 2022, 15%. Non è sostanzialmente quasi mai stato così basso. Cioè, il mercato non solo è sceso, ma mediamente è un pochino più grande, con tutta l'implicazione sul peso, sulle polveri sottili e quant'altro potete immaginare. 15%, cioè le auto piccole si stanno riducendo. Non è così vero che piccolo è bello, anzi, semmai il contrario. Su questo torniamo tra qualche minuto. Piccolo non è così bello, ma vale il detto l'auto piccola elettrica da città? Attenzione, perché bisogna di nuovo incrociare i numeri. Se noi guardiamo a sinistra le quote di BEV, è il numero che vi ho fatto vedere poco fa, siamo intorno al primo trimestre al 3,8%, poi a maggio siamo scesi un pochino al 3,7%, siamo lì, tra il 3 e il 4%, non cambia la sostanza. Ma come è composto questo 3-4% se andiamo a dividere tra segmenti piccoli, medi e grandi? È composto in questo modo, cioè le vetture compatte, le più piccole, in questo segmento le vetture BEV sono il 2,6%, meno della media. E quindi dove stanno le vetture elettriche sono nei segmenti medi e grandi, cioè quasi il 13% di quota. Cioè il mito delle piccole elettriche, attenzione, perché ancora rimane un mito, cioè non è realtà. Poi magari succederà, e su questo torno tra poco, però ad oggi i numeri ci dicono che le elettriche sono principalmente segmento medio e grande, con un certo prezzo, e quindi torniamo al tema di prima e chiudiamo il cerchio. Il 30% in meno di rottamazioni, mi tengo la mia auto. Qui un'ulteriore vista che condividemmo anche l'anno scorso qui in questa sede. Se andiamo a vedere le metropoli, le città e i paesi più piccoli, metropoli teniamo sopra 1,5 milioni di abitanti, e vediamo le quote delle singole alimentazioni, a parte il tema del gas che è più forte fuori dalle grandi città, si vede che l'elettrico è più forte nelle metropoli, nelle città, e poi va a ridursi ulteriormente nei paesi. Quindi di nuovo è sulle vetture medio e grandi, è sulle grandi città, e aggiungo un elemento, è principalmente al centro-nord, dove stanno peraltro le grandi città, no? Principalmente Roma, Milano, Torino. No? Vediamo la quota 2022 di BEV è 3,7%, PEV 5,2% il numero di prima, vedete che nord è più alto insieme al centro, sud è molto più basso. Questo sul totale mercato, dove c'è anche l'acquisto, ci sono le flotte. Se noi andiamo a depurare, a vedere il mercato dei privati, cioè chi si paga direttamente la macchina, vediamo che l'elettrico è molto più basso e al sud ancora di più. Quindi c'è un tema. No? Quindi l'elettrico vince sulle vetture medio grandi, nelle città più grandi del centro e del nord, tendenzialmente sui canali non privati. Questi sono i vari elementi che dobbiamo mettere in fila. Non è un sud per BEV al momento, e non è un tema soltanto di capillarità della ricarica, è un tema anche di accesso a certi tipi di prezzi di listino. In tutto questo, se vogliamo, chi vince è il canale che voi rappresentate. E lo dicono i numeri, non lo dico io perché siamo qui. Il noleggio a lungo termine ha raggiunto un picco intorno al 26%, con anche il rent a car che è tornato a crescere almeno fino al mese di maggio con un 6%, sostanzialmente il mondo del noleggio, cioè del pay per use, sfora il 30%. E questo è un dato importante, questo è un mega trend, quantomeno un trend consistente. Questi sono i numeri del mercato italiano, no? Poi ognuno può farsi le proprie opinioni, collegare i vari puntini in modo diverso, ma questi sono i numeri, che sono, se vogliamo, il risultato. Proviamo a capire cosa c'è dietro, qualche elemento ve l'ho dato, vediamo l'opinione di chi poi genera quei numeri, cioè dei consumatori. Dicevo, toglietemi tutto ma non la mia auto, ci piace come bene andare sempre a chiedere a un panel di almeno 1000 rispondenti in Italia, ma perché compri questo o noleggi quell'altro? Vediamo un po' che cosa ci hanno detto quest'anno, così come gli anni scorsi. Allora, qui vedete 2020, 21 e 22, le tre forme di mobilità che noi abbiamo definito di uso ricorrente, cioè l'auto, il trasporto pubblico locale, TPL e lo scooter. Perché ricorrente? Perché le barre verdi ci dicono, per esempio, che l'automobile negli ultimi anni è utilizzata in modo ricorrente, cioè più volte a settimana, da circa il 70-72% degli italiani. Quindi è il mezzo di mobilità per eccellenza. E poi qualcuno la utilizza in modo occasionale, cioè meno di 2-3 volte a settimana. Il trasporto pubblico locale non raggiunge l'auto, ma ci si avvicina insieme allo scooter, più o meno il 40% dell'utilizzo che ne viene fatto è un utilizzo ricorrente, il restante è occasionale. Perché abbiamo messo insieme questi tre mezzi di trasporto? Perché tutti gli altri, che sono questi sulla destra, sono in realtà utilizzati in modo meramente occasionale, cioè una volta a settimana, una volta al mese, una volta ogni 2 settimane. Parliamo di bici, car sharing, bike sharing, monopattino e taxi, cioè sono in sostanza mezzi di trasporto complementare che soltanto da pochi utenti, rispetto almeno agli altri tre mezzi, vengono utilizzati in modo ricorrente, cioè almeno 2-3 volte a settimana. Quindi attenzione quando diciamo sostituzione, trend, c'è un tema di complementarietà dei mezzi di trasporto, ognuno in funzione della propria natura e del proprio costo. Cosa ci dicono anche i consumatori? Perché preferiscono utilizzare in modo ricorrente? E che cosa ci fanno con questi mezzi? Qui vediamo l'utilizzo per scopo misto, cioè sia lavorativo che personale. Di nuovo, i mezzi sulla sinistra sono un po' più alti, cioè li utilizzo per fare un po' di tutto. Poi utilizzo anche per lavoro, tendenzialmente, auto, TPL e scooter. Lo stesso vale in fondo a destra per il taxi, meno per i mezzi in condivisione. E poi c'è l'utilizzo personale. dove vediamo che i mezzi complementari cosiddetti occasionali sono tendenzialmente utilizzati principalmente per motivi personali o comunque non legati a esigenze lavorative o esigenze miste. Quindi c'è una destinazione d'uso e un profilo d'uso molto chiaro dei singoli mezzi usati dagli italiani. Qual è un ulteriore messaggio interessante? Sì, utilizziamo tanto l'auto. Uno potrebbe dire, vabbè, la utilizzeremo di meno perché siamo sempre nel traffico. Non è proprio così, perché abbiamo chiesto a chi utilizza ciascuno di questi mezzi, sulla sinistra, ma lo utilizzerai di nuovo, ancora di più o di meno? E ci dicono di più anche per l'auto, cioè lo utilizzerò, il 2% dice lo utilizzerò anche di più rispetto all'anno passato. Quindi non c'è tendenza a utilizzare meno l'auto o a una cosiddetta demotorizzazione. L'utilizzatore dice la voglio utilizzare. Caso diverso per il taxi, e chi si muove in taxi a Roma nell'ultimo mese, chi si è mosso nei taxi, forse capisce anche perché, visto il livello di servizio. Abbiamo fatto la stessa domanda a chi non utilizza i singoli mezzi, e il bello è che chi non utilizza l'auto, uno su tre dice, caspita, la utilizzerò di più perché senza non posso farne a meno. E tutti questi mezzi verranno utilizzati di più. C'è un po' un ritorno alla mobilità ancora onda lunga del Covid, ma in ogni caso l'auto è un evergreen, cioè sempre verde. Non c'è nessuno che dice utilizzerò di meno l'auto. Semmai utilizzo un'auto diversa, cioè quella di papà, quella di nonno, quella che avevo prima, e non me ne compro una nuova. E questo è l'effetto sul mercato che abbiamo visto prima. Abbiamo chiesto, ma per tornare a quel tema lì, l'anno scorso hai considerato l'acquisto di un'auto? Questa era la distribuzione delle risposte nel 2020, quando ci siamo visti 2 anni fa. Questa era nel 2001, un po' di meno la parte sotto non l'ho comprato, e infatti il mercato era leggermente risalito, se ricordate. Nel 2022 si rinverte la tendenza, il 58% ha detto no, non ci ho pensato proprio a comprare una macchina, e infatti il mercato è calato. Più 4 punti chi non ci ha pensato o ha rinunciato, e meno 4 chi invece l'ha comprata, quindi assolutamente in sintonia con i dati del mercato. Cioè, ma perché? Dimmi cosa succede, problemi di reddito erano il 40%, cioè non me lo posso permettere, 2020 era l'anno della pandemia, molte persone hanno visto congelare il lavoro, hanno perso il lavoro, c'era un tema obiettivamente di reddito, attesa di un calo dei prezzi o altri motivi vari. Nel 2021 si è in parte ridotto il tema del reddito, perché si è ripresa, diciamo, è ripresa l'economia. 2022 il tema del reddito è ulteriormente sceso, ma è aumentato dal 21 al 30% attesa di un calo dei prezzi. Voi sapete meglio di me che i listini sono aumentati nel 2022 a doppia cifra, no? E questa è una conseguenza, a prescindere dalle motorizzazioni, cioè le persone sempre quel reddito hanno. Anzi, in termini reali, data l'inflazione, è anche calato. E quindi questi sono i numeri che vediamo come conseguenza. Abbiamo chiesto, ok, però se proprio devi comprare un'auto nuova, tu che ci hai pensato, che marchi stai guardando? Domanda legittima, la maggior parte guarda marchi europei, siamo chiaramente in Italia, un buon 20% ci ha detto io sto considerando marche cinesi o asiatiche. Attenzione, non i gruppi, le marche, i brand, distinzione non da poco. Perché, abbiamo chiesto a quelli che guardano i marchi cinesi, perché guardi un marchio cinese? Costa poco, prezzo, 1 su 3. Abbiamo chiesto a chi non guarda un marchio cinese, perché non lo fai? Perché la qualità percepita ancora non mi convince. E su questo possiamo aprire un dibattito, perché in realtà il vento dell'est è anche un bel vento, va detto, non sono tutte macchine uguali, ci sono dei prodotti di un certo interesse. Questo è quello che pensano gli italiani. Vediamo cosa possiamo a questo punto aspettarci, se c'è uno scacco a re, cioè l'endotermico, se c'è uno scacco alla mobilità così come la conosciamo. Il vento soffia sicuramente da est, dove, attenzione, vento dell'est non vuol dire necessariamente vento dall'Asia, est vuol dire anche est Europa, vuol dire Turchia, per esempio, e su questo ci torneremo magari. Il punto vero, la provocazione è, qui non stiamo discutendo se sia giusto o sbagliato quello che sta succedendo. Lascio il giudizio etico-morale alla politica. Qui diciamo che cosa sta succedendo per capire le imprese cosa debbano fare. E qui non c'è chi è giusto e chi è sbagliato, c'è chi vince e c'è chi perde. No? Il punto, la provocazione è, per aprire un nuovo capitolo, prima devo chiudere il capitolo precedente, o quantomeno decidere di passare al capitolo successivo. Perché dico questo? Perché qualcosa in effetti sta cambiando e cambierà ancora di più a pari normative. È chiaro che se la normativa cambia tutto può ovviamente cambiare di conseguenza. Il grafico di sinistra l'abbiamo già visto poco fa, è il mix di segmenti dal più piccolo A al più grande in Italia, 15% al 2022. Sulla destra è lo stesso mix in Europa, chiaramente l'Europa è dentro anche la Germania che ha un mix di parco circolante molto più grande, la media è 7%, quindi già l'Italia, tanto per cambiare, ha una sua peculiarità, ma questo lo sapevamo, non è una cosa nuova. Qual è il punto? Questo 15% dove dovrebbe andare se le stime di uscite, lanci, modelli delle case auto si dovessero realizzare? Beh, in Italia scenderà fino al 3%, cioè di fatto sparirà. Queste sono stime basate, non fatte da noi, ma fatte da istituti esterni che si basano sui programmi di lancio noti, chiaramente, non sono la Bibbia, delle singole case auto, e vediamo che sostanzialmente lo stesso succede in Europa. Di nuovo, piccolo non è bello, piccolo è bruttino, perché? Perché sta sparendo. Ma perché le case auto rinunciano, di fatto, a produrre quei segmenti? Cioè, cosa sta succedendo? Succede questo, questa era la curva di riduzione del costo del kilowattora delle batterie, un esempio di un tipo di batteria, stime fatte pre-Covid, no? Vedete la riduzione di costo, dice ok, venderemo più auto elettriche, il costo del kilowattora scenderà, che è verissimo. Qual è il problema? Che nel frattempo c'è stato il Covid, problemi di fornitura, chiusure di aziende, l'aumento, cioè la riduzione del kilowattora è stata meno marcata, meno pronunciata di quanto ci si aspettasse. È tornata, se vogliamo, indietro, è riaumentato, per poi riprendere a scendere. Di fatto si sono persi 3 anni, no? Meno volumi del previsto con costi più alti, inflazione, poco c'entra l'elettrico, sono tematiche, diciamo, globali, macro trend. Quindi si sono persi 3 o 4 anni nella corsa verso l'elettrificazione, e questo dicono i numeri. Qual è la sostanza? Che se noi andiamo, adesso, i numeri poi possono cambiare da modello a modello, ma diamo un'idea, se vado a vedere vetture di vario calibro, sostanzialmente la batteria costa il 40-50%, tutto il battery pack di una vettura. Si parla di sostenibilità, giusto, ma la sostenibilità ha 2 eccezioni almeno, ambientale ed economica. Chi produce non è una onlus. Quindi produrre oggetti piccoli in modo conveniente, uno può decidere di farlo o di non farlo, e se stanno riducendo i lanci di segmento A, non voglio citare modelli per non far torto a nessuno, ma questo di fatto è il motivo, non è ancora ad oggi conveniente. Lo sarà in futuro? Sì, molto probabilmente, ma non ancora adesso. Cosa succederà? Vento dell'est. Allora, chi dice abbiamo i cinesi, gli statici dietro casa, io sono abbastanza riluttante perché i numeri ancora non lo dicono. Dobbiamo essere onesti, la quota percentuale di marchi, diciamo così, dell'est è ancora abbastanza bassa. Qui guardiamo l'Italia, 2022, eravamo all'1% dei costruttori cinesi, al 2030 saliremo al 4%. Non stiamo parlando del 20-30%, 4%. Poi ci sono i costruttori, diciamo, dell'est Europa, 7%, e poi ci sono gli altri. Questa è l'Italia però, abbiamo visto qual è la percentuale di mix di brand e di powertrain prima. Prendiamo il nord Europa, che è dove sta arrivando per primo il vento dell'est, fa più freddo da quelle parti. La Norvegia, lì è un altro film. Sapete che la Norvegia è sempre presa ad esempio, giustamente, come frontrunner dell'elettrificazione, lì le percentuali sono molto diverse. Giusto, sbagliato, posso essere sincero, non mi interessa. È così, questi sono i numeri e quelle sono le attese a parità normativa. Dopodiché vedremo cosa succederà. Proviamo ad andare oltre. Perché sta succedendo questo? Conoscete forse NIO, player cinese, ne possiamo citare anche altri, BYD, e hanno cominciato da Norvegia, sono entrati aprendo la prima filiale in Norvegia, giustamente. C'è un mercato che già è recettivo, ben venga, e giustamente hanno aperto lì. Hanno dichiarato di aprire in altri 5 paesi, stanno entrando anche in Italia. Benvenuti, voglio dire, nel senso la concorrenza, come diceva prima il presidente Alberto Viano, è benvenuta sempre, e che vinca il migliore, che vinca il migliore. Bisogna però essere creativi. Prima si parlava di combattere ad armi pari, a regole pari, questo è giustissimo. La creatività tipicamente italiana, però forse dobbiamo pensare un po' più in grande, in modo un po' diverso, out of the box. Cosa stanno facendo alcuni di questi player? Guardano al mercato dell'auto con occhi un po' diversi. Per esempio, BYD cosa ha fatto? Dice: io non solo produco auto, siccome non riesco a consegnarle, sai che faccio? Mi compro 8 navi cargo, 700 milioni di euro di investimento, ognuna porta quasi 8.000 vetture. Chapeau. hanno aperto una fabbrica di bus in Europa, elettrici, una fabbrica di auto, dichiarano di aprirla a breve sempre in Europa, ma ci sono altri, possiamo guardare quest'altro player, loro non si sono comprati le navi, ancora più creativi, si sono comprati i cantieri navali, costruiscono navi. Ci sono player automotive, non faccio nomi, che hanno fatto accordi con le miniere di litio e c'è chi si compra i cantieri navali. Pensare creativo, no? E apriranno una fabbrica auto di auto in Europa a breve, almeno le dichiarazioni. Poi vedremo se l'Europa reagirà, tutto potrà chiaramente cambiare, ma sic tantibus rebus, così è. Cosa sta succedendo? Di nuovo il vento dell'est. Qui prendiamo 13 player che vendono a livello globale auto elettriche, full electric. Il campione globale è chiaramente Tesla, che vende molte più Tesla di tutti quanti gli altri, molte più Tesla elettriche. Poi se però aggiungiamo le elettrificate, cioè anche le plug-in, cambia un po', questo magari è un po' meno noto, ma il campione globale mondiale è BYD. Qual è il messaggio? A me non interessa più di tanto la geografia, io guardo i numeri, faccio analisi, però se noi guardiamo il peso dell'Europa, beh, i primi 13 player sulla parte elettrificata, cioè sul futuro, la Cina ha un suo peso, di nuovo, chapeau. E noi cosa facciamo? No, questa è un po' la provocazione. Guardiamo da un altro punto di vista, la quota di produzione di auto in Europa. Abbiamo preso tre player che più europei non si potrebbe, tedeschi in realtà, Audi, BMW e Mercedes, che nel 2010 producevano l'80% circa delle loro vetture in Europa. Chiaro, il mondo cambia, dobbiamo prendere un altro, lo diceva il Presidente all'inizio, nel 2015 un po' meno. Nel 2022 a malapena la metà dei volumi complessivi venduti da questi player è prodotta in Europa. Dove vanno questi volumi? Non devo certo dirvelo io, ve lo faccio vedere però. L'Europa è calata, quindi tutti i marchi, dal 26% della produzione mondiale al 19%, e qualcuno è aumentato dal 23% al 32%. Di nuovo, chapeau, questo è il vento dell'est. E questi sono fatti, non è ancora un vento futuro, è il vento che sta spostando le vele già negli ultimi anni. Abbiamo perso diversi milioni di auto prodotte in Europa, per la verità anche causa Covid, quindi c'è il combinato disposto, sarebbe abbastanza complicato separare i due effetti, no? Questo è quello che sta succedendo. L'Europa sta perdendo terreno come popolazione, come PIL, come quota di produzione, e sta arrivando il vento dell'est. Benvenuta a nuova competizione, oserei dire. Guardiamo da un altro punto di vista ancora. Non so se sapete cos'è l'EPO, diciamo l'ente che a livello europeo gestisce i brevetti e le domande di brevetto, cioè la proprietà intellettuale. Vedete che le domande di brevetto presentate in Europa, a parte gli Stati Uniti, il quarto player è la Cina, con 19.000 brevetti presentati, più 15% rispetto all'anno prima. Poi vengono gli altri, l'Italia è in fondo, l'undicesimo posto, meno 1,1%, va detto per verità di cose che negli ultimi anni era cresciuta tantissimo l'Italia, quindi se vogliamo un piccolo rimbalzo. Ma come sono fatte queste domande di brevetto? Entriamo in Italia. Quali sono le aziende italiane che hanno presentato più brevetti? Eccole qui, e c'è l'automotive. I campioni nazionali, diceva prima qualcuno. Li vedete lì? 4 sui primi 10 sono player della filiera automotive, sono i nostri campioni nazionali, no? Che stanno contrastando, provando a investire e a reagire a questo tipo di trend. C'è però un fatto, sono campioni nazionali, ma sono eccellenze abbastanza piccole, perché se noi vediamo questo grafico, che è volutamente non leggibile, ma ve lo racconto io, sono i fatturati, dal più grande al più piccolo, delle prime 100 aziende di componenti auto al mondo. La prima fattura 80-90 miliardi di dollari, e a seguire abbiamo soltanto due aziende come Italia, che hanno le headquarter in Italia quantomeno, che sono Pirelli e Brembo, 49esimo posto e 93esimo posto. L'ultima, la centesima, più di 2 miliardi di fatturato. Il fatturato medio di un'azienda automotive in Italia è 500 milioni. Quindi, nanismo delle eccellenze perché? Per questo motivo. Siamo bravi nelle nostre nicchie, siamo eccellenti, ma siamo piccoli. Quindi è sufficiente essere eccellenti senza essere grandi? La risposta ognuno ci ragiona, non c'è una risposta univoca. Bisogna decidere se essere testa di acciuga o coda di balena, ognuno è libero da imprenditore di scegliere quale pesce, diciamo, rappresentare, no? Ma c'è un fatto, se guardiamo il fattore dei componentisti, in rosso la Cina sta aumentando, chiaramente, perché si porta dietro una filiera, e l'Italia invece sta arrancando. Quindi c'è un qualcosa che bisogna fare, una reazione, un colpo di reni, se vogliamo che questo trend venga invertito. Ripeto, nella libera competizione, cioè che vinca il migliore. E come reagisce il settore automotive? Aumentando le fusioni e le acquisizioni. Qui vedete dal 2010 al 2022 il numero di fusioni e acquisizioni nel settore automotive in Italia, dove la parte rossa, i numeri più grossi sono la meccanica e poi tutti gli altri settori. Abbiamo in nero gli pneumatici, che abbiamo Continental, e in verde altro, servizi, digital. Vedete il picco nel 2022, perché? Perché in periodo di crisi le fusioni e acquisizioni aumentano sempre, perché è triste e cinico dirlo, ma si compra meglio, perché i valori azionari vanno giù e si compra meglio. Questo è un fatto, il settore automotive sta reagendo aggregandosi, integrandosi, e qui abbiamo esempi importanti di questo processo di aggregazione anche sui servizi. Mi piace citare una frase della Regina di Cuori, non so chi di voi ha visto Alice nel Paese delle Meraviglie o ha figli che sono in età da questo tipo di film. Nel mio regno devi correre più che puoi per rimanere nello stesso posto, cioè noi siamo piccoli ed eccellenti, per rimanere piccoli ed eccellenti dobbiamo correre, cioè dobbiamo fonderci, gli altri si stanno fondendo ancora più velocemente, il punto non è se correre o stare fermi, è se correre più veloce degli altri. E questo è il punto, questo è lo sforzo a cui siamo chiamati come Italia. Io qui chiudo con un piccolo riassunto di quanto ci siamo detti. Quindi, primo messaggio, il mercato dell'auto non torna ai livelli pre-Covid, facciamoci una ragione, non è tecnicamente possibile ormai, almeno nella forma, oltre che nella dimensione. Il circolante sta invecchiando, le emissioni aumentano, bisogna fare qualcosa di diverso, prima il sottosegretario ha dato qualche accenno, e bisogna farlo in fretta, altrimenti si rischia di dire l'operazione è riuscita e il paziente è morto, perché cambiamo completamente i powertrain e le emissioni non se ne accorgono neanche. Le ibride, le BEV soprattutto faticano ad imporsi, dobbiamo fare una scelta di campo, nel senso che o stiamo al gioco o non giochiamo. Giocare con regole diverse non funziona, non ha mai funzionato. Io direi, penso sempre, lo dico sempre, basta chiedersi se è giusto o sbagliato, corriamo. Serve chiaramente un po' di stabilità normativa. L'auto rimane centrale e sarà sempre così, perché non abbiamo trasporto pubblico locale sostanzialmente. Il punto è che la si compra meno e la si noleggia di più, per fortuna, per chi è in questa sala. Il vento dell'est si sta imponendo, prendiamone atto, che vinca il migliore. Se vogliamo essere i migliori dobbiamo dare un colpo di reni, tutto qui. Non è facile, però serve una reazione forte per passare il testimone dal capitolo precedente al nuovo capitolo. Io qui mi fermo, grazie mille dell'attenzione.
Grazie a Gianluca Di Loreto, grazie della tua interessantissima sarve, insomma. Allora, Presidente, io direi che l'Italia sicuramente è un problema di mercato, quindi veramente bisogna inventarsi qualcosa per targetizzare i servizi e permettere una mobilità a tutti, ma le lascio la parola per le conclusioni e saluto tutti voi, grazie per l'attenzione e la cortesia. Grazie.
Grazie. In realtà più che conclusione direi prossime sfide, nel senso che l'associazione, ce l'ha ricordato Alessandro De Martino, che è stato il primo presidente, è stato il primo amministratore delegato di Risplan, io occasionalmente, oltre che presidente di Aniasa, mi capita anche di essere stato amministratore delegato di Risplan, e in qualche misura per cui c'è anche questo rapporto che ci lega, però il tema è non è concludere ma andare avanti, per cui non ci sono conclusioni secondo me se non progetti per il futuro. La cosa importantissima che abbiamo e stiamo ottenendo è che la nostra associazione, voi, avete una voce che sta crescendo e questa voce è ascoltata in modo autorevole, è rappresentata in modo autorevole non da me soltanto, da tutto il Consiglio Generale e soprattutto da Giuseppe, da Pietro, da Alberto Varecchi, quindi non me, da Marco Catino e anche da Alessandro Mazzon e Giulia Scarfò che si sono uniti al team di Aniasa con Rita D'Amato che ci supporta con pazienza sempre. E l'autorevolezza sta nel fatto che oggi, e devo dire io questa mattina ho incontrato occasionalmente, perché eravamo sullo stesso aereo, anche il viceministro Leo, dal fatto che ci riconoscono e che sono consapevoli che questo settore sia un settore chiave per poter consentire uno sviluppo dell'automotive nel mercato italiano, che è una cosa che è di interesse per tutti, e per cui per me più che concludere, pensando che quindi non ci sia ancora da tirare una riga, per me il punto vero è poterci rincontrare più avanti nell'anno, il prossimo anno, misurando che cosa avremo ottenuto in termini di facilitazioni da parte del governo per il nostro settore e di quanto avremo ottenuto noi come settore in termini non soltanto di crescita sul mercato in senso relativo, lo stiamo facendo anche grazie a quelle operazioni di consolidamento del mercato a cui stiamo assistendo, ma anche cosa stiamo facendo per ridurre il carbon footprint e gli inquinanti e aumentare la sicurezza, che è un impegno che ci vede tutti quanti costantemente sommando un interesse sociale a un interesse economico dei nostri azionisti. Per cui io veramente vorrei concludere ringraziando e tenendoci alta l'attenzione sul fatto che dobbiamo conseguire dei risultati e che abbiamo la consapevolezza che ci stiamo muovendo nella parte giusta del mercato, che è la parte con maggiore potenziale da una parte e con minore impatto ecologico dall'altra. Grazie ancora e grazie tantissimo ai ragazzi di Aneasa che ho nominato prima, che in tutti questi anni hanno assistito tutti i presidenti e ci stanno portando verso risultati che, fingers crossed, il prossimo anno spero potremo raccontarci. Grazie.